Le beatitudini sono uno dei grandi brani del Vangelo nei quali si esprime con chiarezza la logica di Dio e quindi il significato del ministero di Gesù. Gesù è venuto per inaugurare il regno di Dio, quindi per trasformare il mondo in modo che assuma i lineamenti della volontà di Dio, e quindi questi lineamenti sono espressi in modo stupendo nella pagina che abbiamo sentito delle beatitudini. E voi allora comprendete il perché le beatitudini sono proclamate oggi, solennità di tutti i santi. Perché in tanti sono quelli che li hanno seguiti. E questi tanti fratelli e sorelle li hanno praticati perché hanno visto nelle beatitudini un itinerario che riassume appieno la nostra vocazione cristiana. Li hanno praticati perché così hanno permesso a Dio di realizzare il suo sogno, perché Dio sogna per noi uomini. Ed allora è bello che noi ce lo ricordiamo. Chi trova nelle beatitudini il vero volto della sua identità cristiana e chi permette nella sua vita le beatitudini permette a Dio di realizzare il suo sogno circa l'uomo, riguardo l'uomo. E dicendo questo, noi diciamo che costoro sono santi, i santi. Ci addentriamo allora a commentare le beatitudini come il sogno che Dio ha sull'uomo, come il volto autentico del nostro dirci cristiani, come il nostro cammino di santità. E lo facciamo partendo dalla quarta beatitudine, quella che dice: beati coloro che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. La giustizia è quello che Dio vuole realizzare nel mondo. Avere fame e sete della giustizia significa non sapersi rassegnare, non sapersi rassegnare a tutto quello che è distorto, di disordinato c'è nella nostra convivenza di uomini, ma nutrire nel cuore un desiderio, un impulso profondo verso il compimento della volontà di Dio, il che vuol dire vincere ogni tentazione di cinismo, secondo il quale non esiste niente per cui valga la pena di impegnarsi, e vincere ogni tentazione di relativismo, per cui non riusciamo mai a capire ciò che sia il bene, ciò che sia il male. Tutto è grigio. Avere fame e sete della giustizia vuol dire riconoscere che c'è un'attesa di Dio sul mondo, e questa attesa di Dio sul mondo la facciamo diventare nostra, la viviamo noi, la concretizziamo noi. E qual è questa attesa di Dio? E qui si potrebbe ricorrere a quello che dice Paolo nella lettera ai Tessalonicesi: questa questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Fine. Siccome Dio è santo, noi dobbiamo somigliargli, siamo suoi figli, no? Quindi dobbiamo vivere, entrare in un cammino di santità dove Dio diventi realtà concreta della nostra vita, delle nostre scelte. Questo si può dire in tanti modi, animare tutto quello che noi facciamo con la motivazione dell'amore, lasciare che lo stile di Dio, la bontà di Dio governi tutti i nostri comportamenti. Naturalmente dentro la volontà di Dio c'è la nostra santificazione, ma anche la traduzione sociale della nostra santificazione, cioè quello che il beato Paolo VI chiamava civiltà dell'amore, che vuole indicare una convivenza umana dove le strutture, le organizzazioni, tutte queste dimensioni della convivenza sono motivate dall'amore, e cioè sono realtà dove si fa vivere la persona. Questo è il punto di partenza. Avere un desiderio fermo della nostra santificazione e della costruzione di una civiltà dell'amore. Non potete rinunciare a questo. Non c'è santità fuori da questo. E come fare? E allora articoliamo il nostro cammino in questi momenti. Primo, beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Che vuol dire? Vuoi cominciare il tuo cammino di santificazione? Mettiti davanti a Dio in atteggiamento di povertà, in atteggiamento di umiltà, con il riconoscimento che questo itinerario di santificazione è più grande di te. Non lo costruisci con la tua buona volontà, ma lo accogli per grazia di Dio, così come per grazia di Dio tu accogli la tua esistenza. Quindi l'umiltà evita ogni arroganza, evita ogni presunzione, oh come sono bravo. È grazia di Dio. Insieme con questo la purezza di cuore, cioè lasciare che il Signore costruisca pian piano in noi un cuore trasparente, dove le motivazioni sono state purificate e dove quindi i pensieri, i desideri, le decisioni che nascono sono puri, senza doppi fini, con mete che noi nascondiamo, con decisioni ingannevoli, trasparenti, essere puliti, puliti. Ma come si fa a purificare il cuore? Ci mettiamo dinanzi alla parola di Dio, perché è il Signore con la sua parola che è capace di purificare i cuori. Quando la parola viene accolta, si intende con la docilità del cuore, quindi con un cuore che si lascia accusare, che non si difende, che riconosce il proprio peccato, la propria debolezza, bene, quella parola è parola che purifica. Dunque il cammino della santità richiede la povertà di spirito e la purezza di cuore. E il terzo passaggio, beati i miti, i misericordiosi, gli operatori di pace, è il passo che riguarda il nostro rapporto con gli altri. Beati i miti vuol dire quella forza che tu hai, devi imparare ad usarla non per essere prepotente, non per innalzarti sopra gli altri, ma la devi usare per sostenere chi è debole. Tutti abbiamo dentro una qualche forza. Dobbiamo usarla non con prepotenza per affermarci sugli altri, questo anche in famiglia. Con umiltà metterci a servizio degli altri, questo anche in famiglia. E questi sono i miti. E accanto ai miti i misericordiosi. Sono quelli che sanno perdonare. Sono quelli che sanno perdonare. Che non si leggono al dito i comportamenti negativi o le offese ricevute. Quanti avvocati, perché ci siamo legati al dito le offese. Il perdonare è riaprire rapporti, è riaprire la comunicazione, ricercare ancora il bene degli altri senza essere bloccati da quella esperienza negativa che mi ha ferito. E poi vengono gli operatori di pace, che sono quelli che vivono le relazioni in modo che si costruiscano dei ponti di comunicazione tra le persone. Tutti noi viviamo delle relazioni con gli altri, ma come li possiamo vivere? Possiamo seminare zizzania. Dire a uno quello che l'altro ha detto di male nei suoi confronti. Evidentemente un modo che incita di più l'uno e l'altro a farsi guerra. Questo vuol dire suscitare contrasti, contrapposizione, spaccare i rapporti. Ma anziché come campo per seminare zizzania, le relazioni possono essere usate per avvicinare le persone, per creare una comunicazione che a volte, quando è indiretta, diventa più realizzabile di quella diretta. A volte le comunicazioni dirette sono interrotte e ci vogliono quelle indirette, e allora ci vogliono gli operatori di pace. E allora quelli che uniscono le persone che si trovano lontane, che permettono pian piano a quelle persone di superare i loro risentimenti, i loro sospetti. E facendo questo sanano la società. Santa Rita, la fai sta roba qui, eh? C'è un ultimo punto in questo itinerario, ed è quello che è espresso nelle due beatitudini, la seconda e l'ottava. Beati gli afflitti e i perseguitati per causa della giustizia. E anche questa entra in un progetto di costruzione della società e della civiltà dell'amore, la capacità di assumere il male che c'è nel mondo senza dilatarlo, senza prolungarlo, sapendo assorbirlo dentro una capacità di amore più grande. Gli afflitti e perseguitati per la giustizia sono quelli che prendono i pesi di sofferenze che ci sono nel mondo e che assorbono questi pesi di sofferenze producendo a loro volta gioia e comunione. Rispondere al male con il bene, rispondere al rancore con il perdono, all'ingiustizia con la bontà. E allora abbiamo preso in quello che stiamo dicendo che davvero nelle beatitudini c'è un cammino di santificazione. E allora impariamole a memoria, perché pian piano queste parole si imprimano dentro di noi e così rinnoviamo i nostri desideri e così il cuore lo aiutiamo a purificarsi e così a usare in modo corretto le nostre energie, quelle energie che il Signore ci ha donato, e così ci aiutano a vincere il male con il bene. In tutto questo la nostra esistenza diventa quello che noi dicevamo, un itinerario di santificazione. Voi sapete che il programma che San Giovanni Paolo II ha tracciato per il nuovo millennio è semplicemente questo: diventare santi. Programma che il Papa ha tracciato per il nuovo millennio: la santità. Il mondo ha bisogno di santi. E allora possiamo essere impegnati in 50.000 cose da fare, ma una di queste 50.000 la dobbiamo fare: diventare santi. Nella vita familiare, nel lavoro, negli impegni diversi, la santificazione è la volontà di Dio nei nostri confronti, e noi siamo contenti di essere nella volontà di Dio, perché è la santità che trasforma il mondo, che migliora il mondo.